la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica. Luciana Fantini mi aiuta nella messa in onda di questo programma. Un programma interamente dedicato al tema della natura, a cercare una nuova cultura della natura per la tutela della biodiversità. In sostanza, prendiamo spunto da un convegno che si è svolto nei giorni scorsi a Roma e che ha toccato vari temi che riguardano la natura. La natura e il benessere, la scuola e la natura, quindi l'educazione alla natura, e anche la natura in rapporto alla città e ai territori antropizzati, laddove vive la comunità umana. Questo convegno si è svolto a Roma ed è stato promosso dall'Arma dei Carabinieri in collaborazione con Green Accord e con altre realtà che si occupano in Italia e in Europa di tutela della biodiversità e quindi della natura. Io saluto e ringrazio Alfonso Cauteruccio, che è il presidente dell'Associazione Culturale Green Accord. Cauteruccio, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, un convegno che ha cercato di riportare al centro della nostra attività umana il tema della biodiversità, quindi il tema della natura. Ora, quando si parla di biodiversità, Cauteruccio, non sempre la gente capisce, perché c'è un altro tema che da affrontare, il tema della comunicazione della difesa della natura, che spesso è un po' ostico, cioè non arriva pienamente alla gente.
Sì, innanzitutto c'è da dire che biodiversità significa varietà, innanzitutto, per chi crede può ammirare la grande varietà che il creatore ha immesso nel creato, cioè ci sono tantissime specie, cioè noi siamo circondati da bellezze e da varietà che ci allieta e rende piacevole la nostra esistenza, quindi abbiamo dei compagni di viaggio sul nostro cammino che sono tantissime e di varie forme, ma la biodiversità non è solo varietà, è anche necessità. Il creatore ha immesso in questa grande varietà anche, diciamo così, ha formato una catena, ecco, il tutto è collegato, no? Quindi è necessario che ci sia la varietà di specie, il più possibile, perché tutta la catena, diciamo così, è collegata, quindi quando viene a mancare un pezzo ne soffre tutta la catena, quindi aiutare a capire alle persone quanto sia importante, ecco, difendere la biodiversità diventa una priorità, un'esigenza, e i giornalisti possono aiutare tantissimo in questo compito così delicato.
E tra l'altro proprio l'associazione che lei rappresenta, Cauteruccio, Green Accord, ha proprio questa missione, cioè la comunicazione, il comunicare la bellezza della natura, la possibilità di difendere la natura.
Sì, io partirei dal concetto di armonia che anche il Papa ha ripreso sabato scorso, proprio quando ha ricevuto il gruppo di questo convegno. Essere in armonia con il creato significa avere una grande empatia verso tutti. Dico sempre che Francesco d'Assisi aveva grande empatia verso le creature, lo ha dimostrato tantissime volte, però la stessa empatia la mette quando va a salutare il lebbroso, quindi non fa distinzioni. Lui accoglie in sé tutte le fragilità che il creato porta in sé. Quindi questo siamo chiamati a fare tutti, noi credenti soprattutto, cioè ad accogliere le fragilità. E i giornalisti devono essere impegnati proprio a promuovere, diciamo così, la cura di tutte queste fragilità, perché significa creare armonia tra l'uomo e la natura, perché molto spesso questo rapporto invece è disarmonico e a volte addirittura ostile.
Cauteruccio, se noi ora, proprio in tema di biodiversità, andiamo a vedere i dati che ci arrivano dalla comunità scientifica mondiale, il discorso incomincia a farsi particolarmente ostico, perché secondo questi dati dell'autorità scientifica mondiale circa 1 milione di specie sono a rischio estinzione. E perché? Proprio a causa di fattori di natura antropica, e cioè l'uomo che distrugge habitat naturali, il prelievo eccessivo di risorse, l'inquinamento, l'introduzione e la diffusione anche in un determinato territorio di specie che arrivano da altre parti del mondo, quindi potremmo parlare di specie aliene, spesso invasive, il problema dei cambiamenti climatici. Cioè i problemi sono seri e tanti.
Direi proprio di sì, gli scienziati sono allarmati, tutta la comunità scientifica internazionale sta facendo notare proprio questi dati che sono allarmanti. Direi che è un insieme di cose come lei ha descritto bene, e quindi bisogna ecco, agire subito e soprattutto bisogna innanzitutto adoperarsi per cercare di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Questa è la cosa più urgente e più importante, cioè dobbiamo contenere l'innalzamento della temperatura entro il grado e mezzo che diciamo così il summit di Parigi aveva ipotizzato. Qui c'è bisogno appunto di azioni dei governi, quindi non solo delle popolazioni e quindi degli stili di vita da modificare, ma anche proprio azioni concrete dei vari governi. Quindi c'è bisogno di un po' di tutti e soprattutto c'è bisogno di capire bene, soprattutto dove si può agire immediatamente, e direi che la priorità assoluta è l'abbandono dei fossili, è lì che si gioca molto del nostro futuro, quindi il Papa dice bisogna iniziare da subito, anche se con gradualità, però ecco il subito che è importante, l'immediatezza.
Grazie ad Alfonso Cauteruccio, presidente di Green Accord, e buon lavoro a voi.
Grazie, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
E sempre parlando di tutela della biodiversità, della natura, io saluto Raffaele Manicone, che è generale ed è comandante del raggruppamento dei carabinieri forestali della biodiversità. Generale Manicone, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
Voi siete stati un po' gli attori principali, l'arma dei carabinieri, nel mettere in campo questo convegno dei giorni scorsi a Roma per la tutela della biodiversità. Allora, iniziamo, generale Manicone, a capire cos'è il raggruppamento dei carabinieri forestali della biodiversità.
Allora, sì, noi come carabinieri forestali proveniamo dal Corpo Forestale dello Stato e come sapete dal 1 gennaio 2017 il Corpo Forestale dello Stato è stato incorporato nell'Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato aveva una sua organizzazione e tra queste aveva la cosiddetta azienda di Stato per le foreste demaniali, che era un po' una struttura che gestiva, e oggi il raggruppamento per diversità quindi gestisce 130 riserve naturali dello Stato e 20 aree demaniali, 130.000 ettari di territorio protetto, particolarmente protetto, quindi di riserve naturali, che va dalle foreste dell'Aspromonte fino alla foresta di Tarvisio, a formare una sorta di spina dorsale verde del distillato un po' delle aree naturali protette del nostro paese. Noi siamo presenti in queste 150 aree del paese, quindi 130 riserve e 20 riserve foreste demaniali che gestiamo direttamente con i nostri uomini, quindi abbiamo proprio le mani in pasta, se così possiamo dire. Noi gestiamo queste aree per renderle il più possibile vicino alla natura, quindi facciamo tutta una serie di attività di rinaturalizzazione e di conservazione della biodiversità. Quindi questo è quello che noi facciamo attraverso i nostri operai, i nostri uomini. E in particolare, siccome ci rendiamo conto che la gestione delle riserve naturali e la protezione della natura non può essere fatta se non anche attraverso la formazione di una nuova cultura. In queste aree noi facciamo tantissima attività di educazione ambientale, quindi una delle nostre mission è anche quella dell'educazione ambientale, quella di accogliere nelle nostre riserve ragazzi, cittadini, associazioni, per farli avvicinare attraverso un'attività proprio esperienziale alla conoscenza della natura. E da qui è nato il progetto di questo convegno internazionale che abbiamo fatto il 19 e il 20 di maggio presso Palazzo Rospigliosi qui a Roma, dal titolo Nature in Mind, proprio per parlare di biodiversità e soprattutto di educazione alla biodiversità, perché è chiaro che l'unica possibilità che abbiamo per la salvaguardia della natura è quella della formazione di una nuova cultura. Possiamo avere tutte le leggi che vogliamo, tutti i divieti, tutte le sanzioni, ma finché non abbiamo la consapevolezza profonda che la salvaguardia della natura è una priorità fondamentale, sarà difficile vincere questa battaglia.
E questo naturalmente comporta anche una comunicazione come conseguenza di questa educazione, una comunicazione sulla difesa della biodiversità della natura rivolta ai cittadini, non solo ai giovani ma a tutti i cittadini.
Certo, una comunicazione quotidiana e attenta e consapevole e competente, perché purtroppo noi abbiamo voluto anche porre l'accento invitando al nostro convegno tanti giornalisti, tanti rappresentanti autorevoli dei mass media, quindi di quella che è la cosiddetta educazione informale, proprio perché è importante anche come questa comunicazione viene fatta, perché molto spesso noi ci troviamo di fronte a una comunicazione di tipo solo emozionale e certe volte anche slegata da quella che è la scienza e la conoscenza della natura. Invece per rispettare qualcosa bisogna conoscerlo profondamente, bisogna conoscerne i suoi segreti, la sua struttura, e quindi è importante che la comunicazione venga fatta non solo attraverso i cosiddetti canali emozionali, ma anche attraverso una profonda conoscenza di quella che è e di quelle che sono i suoi funzionamenti. Quindi voglio dire, noi facciamo attività di educazione ambientale partendo da quella che è la conoscenza della natura, la conoscenza dell'ambiente.
Generale Manicone, quando si parla di carabinieri, noi abbiamo in mente le classiche stazioni dei carabinieri che ci sono in varie città, le tenenze, nei paesi, nei territori italiani. Quando si parla di carabinieri forestali, parliamo di una struttura all'atere di quella che noi conosciamo come arma dei carabinieri classica, cioè voi avete delle stazioni che poi sono delle stazioni ambientali, dei carabinieri ambientali sul territorio italiano.
Assolutamente sì, noi abbiamo un numero notevole, oltre 900 stazioni forestali nelle aree interne, che erano praticamente stazioni carabinieri forestali, che erano quelle che appartenevano proprio al Corpo Forestale dello Stato. Quindi sono stazioni che noi abbiamo distribuite su tutto il territorio nazionale, soprattutto in quelle aree interne, quelle aree marginali, aree di campagna, aree di montagna dove operava il Corpo Forestale, e svolgiamo assieme ai carabinieri della linea territoriale, che spesso sono anche nello stesso territorio, svolgiamo attività di controllo e di sorveglianza ed eventualmente di repressione di tutti quelli che sono i reati ambientali, che sono tanti e purtroppo anche molto gravi.
E questo è il punto, generale: che tipo di reati oggi noi abbiamo nei confronti del patrimonio ambientale?
Guardi, il problema dell'attacco all'ambiente purtroppo è un problema complesso e spesso anche disarticolato, quindi dipende dalle aree del paese, dipende dal tipo di economia che in quelle aree noi troviamo, ed è chiaro, passiamo dai reati maggiormente conosciuti come reati ambientali, che sono i reati connessi lato senso all'inquinamento, quindi discariche abusive, scarichi abusivi, anche immissioni in atmosfera, che sono di competenza sempre del nostro comando, del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, ma che sono dei tipi di reati, diciamo, che rispetto alle quali è necessario un'attività investigativa un po' più articolata e complessa. Per questo c'è il comando tutela ambientale, quello che una volta era chiamato NOE, che si occupa di questi reati un po' più, diciamo, caratterizzati da una maggiore complessità. Poi ci sono i reati proprio, gli attacchi proprio al territorio, quindi partiamo dagli incendi boschivi che l'anno scorso abbiamo visto particolarmente gravi. Gli incendi boschivi sono collegati sia a abitudini sbagliate, quindi possiamo chiamarli incendi colposi, perché non sono causati, insomma, da incauti comportamenti, ma anche purtroppo ci sono ancora tanti incendi dolosi, cioè incendi che vengono appiccati volontariamente per distruggere le foreste. In questi casi noi abbiamo avuto ottimi risultati investigativi, perché siamo riusciti attraverso dei sistemi nostri, il sistema del metodo delle evidenze fisiche, dei sistemi scientifici, a rintracciare i colpevoli. Però poi c'è tutta l'altra questione proprio dell'attacco al bosco, che purtroppo soprattutto in quelle aree dove c'è maggiore povertà, noi abbiamo coniato questa espressione, in alcuni casi il bosco diventa una sorta di bancomat, nel senso che si va in bosco, si fanno piccoli tagli puntuali, abusivi, quei pochi quintali di legna possono servire a recuperare qualcosa, un po' di soldi. E però è un attacco molto odioso, perché in quel caso sono tagli indiscriminati che vanno a colpire anche aree particolarmente importanti dal punto di vista della biodiversità. Quindi sono dei reati rispetto ai quali abbiamo una grande attenzione, cioè quella dei tagli boschivi abusivi. Poi c'è tutta la problematica, per esempio, collegata al dissesto idrogeologico, quindi ai grandi tagli forestali non autorizzati che determinano dissesti idrogeologici, che poi, dei quali poi ci ricordiamo in inverno, in autunno, quando ci sono le importanti piogge, ci rendiamo conto che il territorio è dissestato, ma spesso è dovuto ai tagli svolti in maniera non corretta. E poi ci sono i reati a danno degli animali, per esempio, quindi il bracconaggio che ancora purtroppo esiste, il maltrattamento animale, abbiamo il commercio internazionale di animali e specie in via di estinzione che viene affidato al controllo del raggruppamento CITES, che è l'acronimo della Convenzione di Washington, che è una convenzione proprio che governa e regolamenta il commercio internazionale di animali e specie piante in via di estinzione. Quindi un'attività complessa, articolata, che però noi svolgiamo con entusiasmo, con la collaborazione anche della linea territoriale dell'Arma dei Carabinieri, rispetto alla quale in questi ultimi anni stiamo avendo ottimi risultati, diciamo, dal punto di vista della repressione dei reati.
E noi ve ne siamo grati, generale Manicone, proprio per il lavoro che fate a tutela della natura e della biodiversità. Grazie e buon lavoro, generale.
Grazie a voi, arrivederci, grazie.
E dal comandante del raggruppamento dei carabinieri forestali della biodiversità, il generale Raffaele Manicone, io saluto Marco Bussone, che è il presidente nazionale dell'Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani, l'UNCEM.
Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio Bussone, come sta?
Bene, grazie.
È in giro per boschi, no?
No, oggi sono nel mio ufficio, quindi ahimè siamo in città, però i weekend sono buoni e anche una buona passeggiata serale può sempre riconciliarci con la nostra casa comune.
Grazie, giusto? Grazie Bussone. Senta, tra l'altro lei è in ufficio, però il bosco rappresenta un'altra parte anche del suo lavoro, perché lei cerca di mettere in comunicazione insieme le zone antropizzate, le zone dove c'è vita sociale con la biodiversità. Cioè, se non si trova un equilibrio da questo punto di vista, il tema veramente della natura rischia di essere poi irrecuperabile, della difesa della natura.
È proprio così. In un paese come l'Italia, fatto di 8.000 campanili, 8.000 comuni, ma fatto anche di 11 milioni di ettari di bosco, cioè un terzo della superficie del paese, noi dobbiamo creare legami, creare un patto fra le aree urbanizzate, che siano grandi città o piccoli paesi, aree urbane, con l'area appunto dove c'è il nostro polmone, dove ci sono i nostri boschi, ci sono le nostre foreste che hanno bisogno di un'attenzione specifica che per anni il nostro paese non ha avuto, me lo faccia dire. C'è stata una disattenzione anche istituzionale e politica purtroppo per molti anni. Negli ultimi invece, complice anche naturalmente la transizione ecologica che ci vede tutti impegnati, noi riscopriamo questi legami fra territori, fra sistemi ecologici e sistemi dove le persone vivono, tra polmoni naturali e realtà urbane. Io credo che in questo patto c'è un grande percorso di futuro per il paese.
Bussone, le piccole comunità, i paesi, le realtà, i villaggi, cosa possono fare per la difesa della natura?
Io credo che debbano sempre di più essere consapevoli del patrimonio che c'è nei territori, appunto anche a livello comunale, o meglio a livello sovracomunale. I boschi e le risorse naturali non seguono i confini amministrativi dei comuni. Noi lavoriamo molto per unire, far lavorare insieme i comuni, senza eliminare le specificità delle singole realtà, ma lavorare insieme vuol dire anche guardare in modo nuovo alle risorse naturali, che siano foreste, che sia acqua, bene climatico. E nei territori montani questi beni hanno il loro naturale polmone, hanno il luogo naturale, possiamo dire, di produzione e di stoccaggio a beneficio dell'intera collettività. Dobbiamo riuscire a valorizzarli, ci sono una serie di leggi, in particolare sulle foreste, sul bosco, che sono arrivate negli ultimi anni, approvate dal Parlamento italiano, penso al testo unico forestale, alla strategia forestale, che ci dice come guardare a quegli 11 milioni di ettari d'Italia, un terzo del paese, valorizzandoli, non certo usurpandoli, gestendoli nel modo migliore, prevenendo incendi, prevenendo il dissesto, come si diceva in precedenza, e anche utilizzandoli per delle filiere produttive, come viene fatto da altri paesi europei che sono un po' più avanti di noi, penso all'Austria.
Lei è ottimista, a chiudere, Bussone, sul futuro della biodiversità e della natura? Cioè le istituzioni locali, nazionali, saranno in grado di difendere questo patrimonio?
Sì, se sono in grado di valorizzarlo. Difenderlo vuol dire valorizzarlo, vuol dire non soltanto puntare a piantare nuovi alberi, come si dice. Questi vanno molto bene in tante aree urbane, dove la piantumazione di nuovi alberi è utile e se ne parla molto, ma dobbiamo anche gestire bene quello che abbiamo. Vuol dire pianificare, vuol dire certificare quello che abbiamo, avere delle filiere, come si diceva prima, che siano non sommerse, ma siano riconosciute, che diano opportunità anche economiche, proteggendo il patrimonio. Questo è possibile. Mi vedo ottimista quando guardo a certe realtà del paese, nelle Alpi e negli Appennini, dove questi processi negli ultimi 20 anni hanno consentito ai territori montani di crescere, di essere virtuosi, di valorizzare e proteggere, mettendo al centro, da una parte, l'uomo che vive nella natura e che protegge la casa comune perché sa che lì continuerà a vivere.
Bussone, un flash: i famosi palazzi verticali, i boschi verticali, penso a Milano, nelle grandi città, hanno un senso, possono aiutare?
Ma guardi, io sono abituato a dire che noi dobbiamo occuparci dei boschi che abbiamo e che sono reali. L'area urbana ha bisogno di piantare nuove piante, ha bisogno di costruire anche e recuperare il patrimonio edilizio in modo sostenibile. Ci sono tante soluzioni tecnologiche, ma serve un piano culturale che tocchi gli architetti, i pianificatori, naturalmente i sindaci e gli amministratori locali che guidano un processo istituzionale.
Grazie a Marco Bussone, presidente nazionale dell'Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, radioascoltatori.
Grazie, ringrazio Marco Bussone in collegamento da Torino. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Dalla prima parte, un saluto da Luca Collodi, Luciana Fantini e Giuseppe Mauriello. Tra poco, dopo la musica, torneremo in onda.